Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it.
Buonasera agli ascoltatori di Bologna.
È domenica 19 aprile 2015 e questa è la 264esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Valentina Reggioli,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
Gli stati a lutto per la tragedia occorsa da Andrea Cisternino, il fotografo che in Ucraina dal 2012 si occupa di cani randaggi.
Chiusa Facebook ed è connesso alla galassia animalista, probabilmente già lo sa, Andrea Cisternino aveva fondato un grande canile moderno in un paese che dagli europei di calcio che si svolsero a Kiev nel 2012, come lui ha denunciato, massacra i cani randagi con modalità molto violente e molto sadiche.
Domenica scorsa il canile è stato dato alle fiamme e 76 cani sono morti perché prigionieri dei recinti. Grande lo sdegno e la solidarietà verso l'attivista che adesso dovrà ripartire da zero e avrà bisogno di fondi per ricostruire la struttura.
Nel nostro blog abbiamo pubblicato un post con tutti i riferimenti per aiutare Cisternino in questa seconda sua grande prova di coraggio.
La puntata si prospetta quindi tra le più allegre.
Cercheremo per te qualche notizia più frizzante, abbi fiducia. Intanto potresti raccontarci, nel tuo consueto stile un po' criptico, di cosa ci andremo ad occupare oggi.
Oggi ci occuperemo di cavernicoli compassionevoli, ragazzine impertinenti ed emancipate, piccoli mondi a sei zampe, tutti da scoprire, degustazioni stravaganti, formiche come sex symbol e informazioni tigrate.
Speriamo di avervi incuriositi. La rubrica Resistiamo Animali, una rubrica che è curata dalla redazione del blog Resistenza Animale e dalla nostra super redattrice Roberta Marino.
Solitamente sono storie di ribellioni, animali da reddito o selvatici sfruttati in vario modo che dimostrano una volontà di resistere e cambiare la propria esistenza.
Storie che demoliscono la favola bella che ci viene raccontata fin dall'infanzia e che vuole gli altri animali passivi, mansueti, in fondo rassegnati e quasi quasi anche grati del trattamento a loro riservato dalla specie umana. Ciascun animale invece è un soggetto, ha una volontà e anela alla vita e alla libertà.
Stavolta si parla di una storia di ordinaria violenza e delle interessanti riflessioni su questa che i due scrittori e blogger Troglodita Tribe hanno diffuso. La parola quindi a Luigia Marturano della redazione di Resistenza Animale.
Resistiamo animali! Storie di fughe e ribellioni.
Un brevissimo video riprende uno sconcertante episodio di violenza e sopraffazione, ma anche una solida reazione. Quello che segue è un commento di Troglodita Tribe. Il video in questione può essere visto nel blog di Resistenza Animale all'indirizzo resistenzaanimale.noblogs.org. È sorprendente come un video in soli 26 secondi riesca a farti pensare, riesca a provocare tanti collegamenti. Siamo di fronte ad un cane che dorme sul marciapiede. È un cane libero che sta vivendo la sua vita. Le persone passano e tutto scorre normalmente, finché un tale si ferma davanti al cane e gli dà un calcio. vuole che si sposti, che se ne vada. Potrebbe tranquillamente passare. Il cane non ostruisce il marciapiede, non infastidisce in alcun modo, ma a lui non sta bene che un cane dorma tranquillo sul marciapiede. È come se questa visione smontasse la sua immagine del mondo, come se quel cane, la sua tranquilla e placida libertà, lo disturbasse, mettendo in discussione qualcosa di importante. E un po' questa persona rappresenta tutte quelle persone che se la prendono con chi, non allineato, ritengono più debole, non rappresentato, non considerato e quindi apparentemente insignificante e indifeso. Il collegamento con i senza tetto è quasi immediato. Ma il fatto di trovarsi in condizione di inferiorità rispetto all'ambiente circostante non significa essere incapaci di ribellarsi, disobbedire, reagire. E in effetti il cane reagisce. All'inizio si sposta e incassa l'ingiustizia. Rimane quieto, scende dal marciapiede accettando il ruolo dell'emarginato, che, tanto, è meglio per lui se tiene la testa bassa e gira al largo. Ma la persona insiste. Non si accontenta di avere raggiunto l'obiettivo, la persona dà altri calci. Ma il cane si rivolta, torna sul marciapiede e con il suo linguaggio parla, grida e si fa capire molto bene, dando voce al suo desiderio di essere lasciato in pace. E qui c'è davvero poco da umanizzare. Qui c'è solo un'azione e una reazione. Una reazione sana, sensata e legittima. Una reazione di ribellione ad un'evidente ingiustizia, ad una chiara sopraffazione. Non sappiamo come andrà a finire per questo cane, come per il cane che nel video gli dà manforte nell'atto di ribellione. Non sappiamo chi incontreranno, se manterranno la loro libertà e la loro incolumità. Il fatto più sconcertante, comunque, non è tanto determinato dalla nostra difficoltà a convivere con gli animali, ma dalla nostra difficoltà a convivere con la libertà degli animali. E quindi dovremmo favorirla, immaginando, inventando, progettando città e paesi pensati per la convivenza con animali liberi, anziché costruire strutture dove rinchiuderli, controllarli, guardarli. Ma la nostra difficoltà non è solo con la libertà animale, ma con la libertà in genere. Non dobbiamo dimenticare che, per esempio, non tutti senza dimora vogliono essere ricollocati e indirizzati a strutture gestite dalle istituzioni. Anche se il nostro immaginario vede in loro solo degrado da nascondere e cancellare, dovremmo avere l'intelligenza, il coraggio e l'apertura per creare climi, atmosfere, strutture, situazioni, paesaggi a loro favorevoli. Soprattutto, dovremmo cambiare il nostro atteggiamento, dando forza e solidarietà a chi è troppo libero per i nostri modelli di esistenza, a qualsiasi specie appartenga.
Giuseppe, hai fatto esplicita richiesta di una buona notizia e siamo qui per accontentarti.
Era allora.
La favola per bambine e bambini Pippi Calze Lunghe compie quest'anno la bella età di 70 anni. Quando eri bambino ti hanno letto Pippi Calze Lunghe?
No, ma ho visto il telefilm ed ero invidioso della sconfinata libertà di Pippi.
Pippi è una delle mie eroine, assieme a Gian Burrasca e forse anche a Suzy 4.
Ma veramente, conoscendoti, ti vedevo più come una fan di Lady Oscar.
Pippi, grazie al famoso forziere, era in grado di pagare per la propria autonomia, per la propria indipendenza e libertà, e in questo senso è un'eroina protocapitalista. Ma la cosa che mi estasiava erano le sue trecce, i suoi look fantasiosi e soprattutto il fatto che vivesse sola con i suoi animali, aveva una scimmietta e un cavallo, e poi c'era quel nome affascinante, Pippilotta, Victualia, Rulgardina, Succiamenta, Efrasilla, Calze Lunghe.
Sentiamo cosa ne pensa la nostra redattrice modello, ovvero Roberta Marino, che avendo una figlia piccola, molto probabilmente conosce a memoria la storia di Pippi Calze Lunghe.
Perle agli umani, letteratura per la liberazione.
Pippilotta, Victualia, Rulgardina, Succiamenta e Efrasilla. In due parole, Pippi Calze Lunghe. E lei è la protagonista del celebre omonimo romanzo creato dalla fantasia della scrittrice svedese Astrid Lindgren, autrice di numerosi libri per bambini. Tradotto in ben 54 lingue, Pippi Calzelunghe compie 70 anni. Nel 1945, infatti, divenne un successo mondiale e negli anni 60 un celeberrimo telefilm. Anticonformista o anarchica, stravagante o irriverente, femminista o animalista ante litteram, Pippi è tutto e il contrario di tutto. Eroina spigliata ed emancipata, ha solo 9 anni ma vive tutta sola a Villa Villa Colle. Anzi, no.
No, certo, il signor Nilsson e il cavallo vivono con me.
E mamma e papà? La sua mamma è un angelo, è in cielo. Suo padre solca i mari, è un pirata. E in fin dei conti, spiega la scrittrice, questo non era così terribile se si pensa che così nessuno poteva dirle di andare a dormire o propinarle l'olio di fegato di merluzzo. Pippi è libera, forte e coraggiosa. Non ha regole, o meglio, le sue regole le stabilisce da sola.
Perché cammino all'indietro? Ognuno non può camminare come più gli piace?
Così lei dorme con i piedi sul cuscino, indossa scarpe di 5 misure più grandi, il suo vestito, inimitabile ma imitatissimo, se lo è cucito da sola. Le regole, quelle dei genitori alle quali lei non deve sottostare, o dei poliziotti che la vogliono mandare a scuola per imparare tante belle cosine. Una scuola che sperimenta per qualche ora per poi sentenziare che non ne ha bisogno, perché l'eccessiva scienza può spezzare la fibra più resistente. Siamo forse ai primordi del movimento per le scuole libertarie? Forse. Certo è che Pippi anela la libertà, come ogni essere che nasce libero e che rifiuta condizionamenti e costrizioni. È selvatica e selvaggia come suo cavallo, lo zietto, e la scimmietta, il signor Nilsson, compagna alla pari di vita e di avventure, unica vera famiglia di Pippi. È l'archetipo della femminilità infantile selvatica e inaddomesticabile che nella nostra società viene rimosso a favore di un'immagine più rassicurante che alla donna viene cucita addosso per tutta la vita. Un sistema che con un sorriso Pippi ci invita a sovvertire, ma nel quale anche lei resta inevitabilmente invischiata. La sua effimera indipendenza è una conquista possibile solo al prezzo di preziose monete d'oro. Dopo 70 anni, il suo inno alla libertà che accomuna le anime spontanee di bambini e animali è ancora attuale. Eternamente giovane come Pippi, che non crescerà mai perché...
Le persone grandi non si divertono, hanno solo molto da lavorare, abiti buffi, i calli e le tasse comunali.
Appassionata di frittelle, non si può certo dire vegana, al limite animalista, e certamente lo era la sua ideatrice Astrid Lindgren. Da anni candidata al Nobel per la letteratura, rifiutò il premio chiedendo invece che in Svezia fossero vietati gli allevamenti di animali in batteria. E non a caso una legge per la protezione degli animali venne battezzata con il nome di Lex Lindgren. Forse però la sua vittoria più famosa fu quella di far bandire le punizioni corporali sui bambini. Invitata a ritirare un prestigioso premio, scatenò polemiche con un discorso che associava la violenza sui piccoli a quella della guerra. E a chi l'accusava di non dare il buon esempio, di essere una cattiva educatrice, rispondeva: «Diamo amore». Molto amore e ancora amore. Il buon senso verrà da solo.
Pippi, 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 che nome fa un po' ridere.
Grandi, grandissimi, piccoli, piccolissimi, colorati, mimetici, silenziosi, rumorosi, schivi, aggressivi, fastidiosi, sono la parte più antica di noi, i più antichi colonizzatori della Terra, e con oltre 1 milione di specie rappresentano i 5/6 dell'intero regno animale.
Nonostante le attuali pessime relazioni con gli umani, senza questa presenza la nostra vita cesserebbe molto presto di esistere, mentre la loro proseguirebbe indisturbata e probabilmente con qualche beneficio.
Stiamo parlando degli insetti, un universo affascinante e misterioso che ci proponiamo di esplorare con una miniserie in 12 puntate.
Abbiamo chiesto a uno dei maggiori esperti di altri animali, Roberto Marchesini, allievo di Giorgio Celli, nonché conosciuto etologo e filosofo dell'interazione umano-non umano, di guidarci in questo viaggio alla scoperta dei più piccoli abitanti del pianeta Terra.
Cosa ci insegnano questi nostri antichi antenati? Veniamo colti da una meraviglia e dallo stupore osservando la loro eterogeneità anatomica, la loro strenua lotta per la vita, le geniali strategie di sopravvivenza, le fantasiose architetture abitative e le complesse dinamiche sociali con le violenze e gli amori che ne conseguono.
Solo dall'osservazione e dalla conoscenza può nascere un nuovo sguardo, rispettoso e compassionevole. Piccoli, talvolta invisibili, Gli insetti sono nostri imprescindibili compagni di viaggio.
Vi lasciamo con la seconda puntata del ciclo Così parlò la locusta, a cura di Roberto Marchesini, che troverete anche in home page nel nostro blog restiamoanimali.it.
Così parlò la locusta.
Così parlò la locusta.
Rubrica di entomosofia a cura di Roberto Marchesini.
Il mondo degli insetti è anche la capacità di lasciarsi completamente assorbire dall'ambiente, lasciarsi prendere, fluire all'interno dei ritmi dell'ambiente e quindi in un certo senso nascondersi all'interno dell'ambiente. Questo nascondersi significa farsi accogliere dall'ambiente, significa rispecchiare l'ambiente, rispecchiarlo completamente, come un albero che rispecchia attraverso la formazione della sua chioma, rispecchia a quelle che sono le caratteristiche della luminosità. Se noi guardiamo un albero possiamo immediatamente capire dove batte maggiormente la luce, perché ovviamente la chioma è più sviluppata. La stessa cosa potremmo dire delle radici. Lo sviluppo è un rispecchiare l'ambiente. Ecco, l'insetto rispecchia l'ambiente nel suo lasciarsi completamente accogliere dall'ambiente e attraverso la sua capacità di nascondersi all'interno dell'ambiente. Alcuni esempi di questo mimetismo, di questa capacità di riprendere, di imitare l'ambiente, no? Sono per esempio le capacità di una mantide religiosa di essere completamente confusa all'interno del verde e quindi di non essere facilmente coglibili, proprio perché le sue caratteristiche predatorie richiedono il fatto di non essere vista, di non essere colta. La mantide religiosa rimane ferma sopra uno stelo, quando il vento muove lo stelo ondeggia nello stesso modo, c'è una sorta di sintonia, di correlazione fortissima tra il fenomeno, quello che avviene nel mondo e quello che la mantide religiosa in quel momento rispecchia. Non è solamente una questione di colori, di verdi che si impastano l'uno con l'altro e di cromie che trovano delle forme di somiglianza che sono veramente incredibili, mantidi che sono perfettamente verdi oppure che hanno lo stesso colore marroncino di piante di quello stesso colore, ed è incredibile vedere questa capacità di intonazione. Ma nello stesso tempo anche le prede, pensiamo alle varie locuste, cavallette, l'esempio classico è Tettigonia, questo bellissimo ortottero che è completamente, riprende completamente l'ambiente, questa lotta costante, diuturna tra la mantide religiosa verde e Tettigonia viridissima, proprio a tal punto verde da essere quasi magniloquente nel suo verde. Ecco, il mimetismo criptico, che significa mi nascondo nell'ambiente, ci parla di una capacità di intonazione che è veramente incredibile. Ma non esiste solo il mimetismo criptico, come già i grandi studiosi dell'entomologia, i grandi studiosi evoluzionisti avevano intuito. Esiste anche il cosiddetto mimetismo fanerico, da faino, mi manifesto, la capacità quindi di imitare per esempio un'altra forma. Tantissimi ditteri, cioè delle mosche assolutamente innocue e prive di pungiglione, come prive di veleno, hanno gli stessi colori, i medesimi colori degli imenotteri, i menotteri sociali come le vespe, i calabroni, le api, i bombi. Ecco, questi diteri hanno le stesse colorazioni, per cui è molto difficile riconoscerli, e il motivo è molto semplice, che avere queste colorazioni che ti rendono manifesto, no? Quindi da faino, mi manifesto, mi faccio vedere, in realtà imito la forma di un altro insetto proprio per evitare di essere predato, perché l'altro insetto presenta delle caratteristiche di velenose, quindi di pericolosità. Ecco, è interessantissimo questo, vedere come il mimetismo è proprio un imitare, un riprendere, un correlarsi, che non è solo un nascondersi, ma è anche un mascherarsi, e quindi assumere delle fogge che in qualche modo ti permettono di fluire in questo mondo con la migliore capacità adattativa possibile. Gli insetti sono adattamento. Bye.